Ecco carissimi, siamo qui al via, mi direte voi, via col vento? No, via con l'avvento, per il rito romano è il via con l'avvento, abbiamo la prima domenica d'avvento e abbiamo un Vangelo, quindi secondo Matteo, perché entriamo nell'anno A, ciclo A, abbiamo concluso l'anno C con la festa di Cristo Re e l'anno C era caratterizzato dal Vangelo di Luca, nelle domeniche, mentre l'anno A è caratterizzato dal Vangelo di Matteo, quindi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno la mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo, parola del Signore, questa misteriosissima ultima ora che solo il Signore conosce, il misteriosissimo ultimo giorno che solo Lui conosce. Allora, ho detto che abbiamo dato il via all'avvento. E speriamo che non sia un via col vento, cioè che non lasci nessun segno. E quindi il via ti fa pensare al tempo che passa, il tempo vola. Siamo ancora una volta giunti alla fine dell'anno liturgico. Con questa domenica ne iniziamo uno nuovo. Quindi oggi, che è sabato, è la fine dell'anno. Domani, che domenica, sarà l'inizio. Quindi, liturgicamente parlando, siamo nell'anno A, abbiamo lasciato Luca e meditiamo sul Vangelo di Matteo, come vi dicevo prima, no? Ma sempre liturgicamente parlando, invece di andare avanti, torniamo indietro. E sapete perché? Perché domenica scorsa, con la festa, la solennità di Cristo Re, e il giudizio finale, eravamo alla fine dei tempi. Oggi, con la prima domenica d'Avvento, siamo all'inizio della nostra storia di redenti. E pensate che all'Avvento la parola Adventus esisteva già prima dell'era cristiana. Significava Adventus, era il giorno dell'incoronazione dell'imperatore, fino al IV secolo. E pensate che in Francia, fino al VII secolo, l'Avvento aveva 6 settimane come nel rito ambrosiano ed era chiamata la Quaresima dell'inverno. Ma non era preparazione al Natale, ma alla parusia, alla venuta di Gesù nel giudizio universale. E anche la parusia era una data profana, che esisteva già, significava la venuta del re in un paese, quindi apportava benefici, apportava migliorie, si aggiustavano le strade, si preparavano tutto per bene, per la venuta del re, e quindi il cambiamento, diciamo così, a livello liturgico è poi avvenuto in seguito. Adesso noi nel rito romano abbiamo 4 domeniche di avvento e la prima e la seconda domenica, ci fanno ricordare la venuta finale di Gesù, non il Natale, non l'incarnazione. La prima e la seconda domenica ci parlano della venuta finale, della parusia. Quindi siamo in attesa della sua venuta finale. Mentre la terza e la quarta domenica di Avvento ci parlano della venuta storica, dell'incarnazione di Gesù che viene a Natale. Quindi vedete che è tutto un cammino verso colui che deve venire, è l'attesa di colui che deve venire. E quindi siamo davanti a questo, il tempo vola, siamo davanti a questo tempo che passa e non possiamo non, come dire, la fine di un anno, adesso questo è l'anno liturgico, però un po' ci sarà l'anno civile che finirà, la fine dell'anno è sempre un po' contrassegnata da questa domanda, allora io vi parlo e mentre vi parlo suonavano le 9 al campanile della chiesa parrocchiale, Allora, se voi siete vicino a un campanile o un pendolo da qualche parte dove suoni l'ora, ascoltatela bene quell'ora, perché le 9 di questo giorno non torneranno mai, mai, mai più. Torneranno le 9, ma sarà domani, sarà un altro giorno. Siamo davanti a questo misterioso tempo che passa, passiamo nel tempo e col tempo che lascia il segno incancellabile, dove lascia il segno incancellabile? Sui nostri volti, sui nostri corpi, ma nessuno lo può fermare, vi ho detto una volta, qual è lo strumento che misura il tempo, diciamo così, il più preciso? Lo strumento più preciso per misurare il tempo è lo specchio, basta guardarsi allo specchio per vedere i segni del tempo, non i segni dei tempi, ma i segni del tempo, Bisogna un bel cercare antidoti contro l'invecchiamento, ma finché non si riuscirà a fermare il tempo, non si fermerà neppure quello. Nessuno, per quanto potente possa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di ieri che è passato. E questa corsa, questa nostra corsa nella vita e nel tempo, ha quindi questa unica e incontrovertibile direzione. Dove va? Dove va? Va solo e sempre verso il futuro. Nel passato nessuno torna più. Tutto è di passaggio, verso dove? Verso il futuro, vi dicevo già, dove va l'universo, dove si espande l'universo, verso il futuro, e tutto va verso una fine. A proposito, ho letto di un sacerdote francese che predicava e si lamentava col suo vescovo e diceva che oh, ma come fare per coinvolgere un po' le persone? Io vedo che quando parlo, quando faccio una predica, la gente guarda l'orologio, sbaviglia, e il vescovo, sapete cosa gli ha risposto? Parli dell'universo, e questo fa proprio parte della teologia dogmatica, vi ho già detto tante volte che il piano della somma teologica di San Tommaso prevede proprio la creazione. All'inizio si parla dell'esistenza di Dio, quindi Dio esiste, poi degli attributi, Dio cos'è in se stesso, infinito, eterno, onnisciente, onnipotente, poi della Trinità, è tre persone in una natura, e poi della creazione, di ciò che ha fatto. E il discorso sulla creazione è tanto più importante oggi che è rimesso in discussione tutto. I ragazzi che studiano, ma devono conoscere i valori cristiani, perché gli propinano di tutto e di più, ma non quello. Gli propinano che l'universo è nato dal caso, dal caos, mentre la Bibbia, in principio Dio creò il cielo e la terra. Guardate che se noi cristiani non parliamo di queste cose, manchiamo comunque, ma se lasciamo che uno creda a queste teorie, che l'universo sarebbe sorto dal caos o dal caso, da chissà quale altra causa, ma non Dio, certamente non Dio, se noi lasciamo penetrare un po' queste teorie, siamo addirittura eretici, perché neghiamo la prima verità del credo, il primo articolo di fede del credo. Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Quindi è più che mai necessaria la riflessione su queste cose, perché per avere una visione cristiana, l'universo è stato creato da Dio perché ha un progetto, è un progetto di Dio. E io benedico l'astrofisica che ci conferma l'esistenza di Dio, perché prima, nei secoli passati, a partire dagli antichi greci, si credeva che la materia fosse eterna, fosse sempre esistita, quindi non era il caso di far intervenire qualcuno, mentre invece col Big Bang e le nuove teorie si constata che l'universo ha avuto un inizio, qualcuno gli ha dato un inizio, postulo all'intervento di un creatore. Allora, questo tempo, questa fine di anno liturgico ci fa riflettere su queste cose. Cristo Re dell'Universo domenica scorsa, ecco per esempio Cristo Re dell'Universo, ma il mondo ha nominato Cristo Re dell'Universo? A ognuno la risposta, allora nominiamolo noi, almeno noi, Signore Gesù, sì, tu il Re del nostro cuore, del nostro universo, perché al di fuori il Re sono 100.000, ma quello che è veramente Re, quello è assente, quello che lo sarebbe, che ha creato il mondo, eccetera, ecco. Allora, fine dell'anno vi dicevo, no? Quindi facciamoci qualche domanda, no? Per entrare nell'avvento un po' rinnovati. Allora, che domanda possiamo farci? Come va la mia vita? Come è andata? C'è qualcosa che va rivisto, raddrizzato, rettificato? Qual è il mio fine principale? So dare grandi orientamenti al mio esistere, o vivo la giornata rincorrendo obiettivi solo contingenti, lavoro, studio, svago, senza mai alzare la testa verso le cose di lassù? C'era già Flaubert che diceva: perché vediamo sempre meno stelle? Perché alziamo sempre meno gli occhi al cielo. Siamo risucchiati dalla terra, c'è la forza di gravità che risucchia anche i nostri sguardi, E quindi se la nostra vita è priva di grandi orizzonti, chiediamo la grazia di saperle dare un colpo d'ala e orientarla verso un fine eterno. Altrimenti rischiamo veramente di banalizzare questi grandi temi escatologici. Queste domeniche abbiamo questi grandi temi escatologici. Allora, l'escatologia non è la scienza delle scatole, L'escatologia viene dalla parola greca eschatos, che significa verità ultime, realtà ultime, e quindi ci invita a guardare al nostro destino futuro, che sarà eterno, e ad essere vigilanti per trovarci pronti ad accogliere il Signore quando verrà. Misteriosa questa lettura che vi ho letto, Allora, come interpretare? Uno verrà preso, l'altro lasciato. Sarà la fine del mondo quando ci saranno ancora persone vive, e ci sarà il rapimento, e saranno tutti portati in cielo. E cosa significa uno verrà preso, l'altro lasciato? Due donne alla mola, una presa, l'altra lasciata. Quella presa è che è pronta, era vigilante, era la Vergine Saggia. Quella che verrà lasciata non era pronta. Vedete com'è importante cercare le cose di lassù. Ecco, la domanda cruciale che possiamo farci è questa. Ma siamo piuttosto portati a far diventare i mezzi un fine, ad assolutizzare cose che non ci porteranno alla vita eterna. Non dobbiamo assolutizzare nulla, solo Dio è assoluto. Allora, la domanda cruciale è questa: ci interessa più Lui o le cose di qua giù, ci interessa più il regno di lassù o le cose di qua giù, facciamo un test per tutti quanti, no? Allora, se vi capitasse per avvenimenti chissà fortuiti, strani, non lo so, vi rinchiudesse in una stanza, avendo tutto, tutto di confort, non una prigione, per 15 giorni, mettiamo, no? Senza vedere nessuno, senza essere circondato da nessuno, senza avere il telefonino, senza... ma quale sarebbe la vostra reazione? Quante cose vi mancherebbero? Allora, se noi siamo fissi su Dio, invece, saremmo tutti contenti di poter passare 15 giorni totalmente in dialogo con Lui. Diremo, oh, finalmente, mi tuffo in Dio e non ho distrazione, non ho bisogno di guardare niente. Allora, il test, ecco il test, come ha funzionato, che risposta dareste? Sareste contenti, sì o no, di stare soli con Dio, non avere nessun altro? Ecco la domanda cruciale, ci interessa di più Lui o le cose di qua giù? Assolutizziamo le cose di qua giù e quando ci mancano ci sentiamo mancare il terreno sotto i piedi? Ma San Paolo dice, ma niente ci può separare da Dio, né tribolazioni, né angosce, né angustie, niente di niente. Se ci chiudessero per 15 giorni in una stanza saremmo totalmente immersi in Dio, potremmo avere 24 ore su 24 ore la sua compagnia, senza distrazioni, eh? Ecco il test di fine anno liturgico. Allora, e l'altra domanda che ci possiamo fare è, quante volte è venuto il Signore nell'anno trascorso, no? Ricordiamoci sempre che tutto passa, e la famosa frase di Sant'Agostino, come già, timeo dominum transeunt, temo il Signore che passa, e il Signore passa, direi in incognito, cioè io non l'ho mai visto passare sotto le mie finestre. Dobbiamo vedere il passaggio del Signore, saperlo decriptare, no? Negli avvenimenti, nei segni, perché adesso qui non siamo nel regime della visione, qui siamo nel regime della fede, no? Allora, quante volte abbiamo saputo riconoscerlo appunto in questi avvenimenti, in queste circostanze, e abbiamo capito che era Lui, eh? Allora dobbiamo veramente chiedere occhi per vedere il suo passaggio e riconoscere gli annunci, dobbiamo chiedere degli occhiali speciali, degli occhiali che filtrino l'ultravioletto. Noi siamo all'infrarosso, non vediamo mai niente, tutto circostanze, caso, ma no, c'è l'ultravioletto, allora chiediamo, non so da che oculista bisogna andare per chiedere gli occhiali all'ultravioletto, ma no, chiediamolo all'oculista supremo, al nostro Signore, che ci per il nuovo anno ci dia questi nuovi occhiali all'ultravioletto. Allora, vorrei anche leggervi una bellissima, non so come chiamarla, è una poesia, un poema, una riflessione, ma è bellissima, di padre Davide Maria Turoldo, sull'Avvento, che fa proprio, come dire, fa un po', è un po' il polso della situazione, possiamo un po' capire che cos'è l'Avvento. Dice così, tempo del primo avvento, tempo del secondo avvento, sempre tempo d'avvento, esistenza, condizione, desiglio e di rimpianto, anche il grano attende, anche l'albero attende, attendono anche le pietre, tutta la creazione attende, tempo del concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Oh, se sperassimo tutti insieme, tutti la stessa speranza, e intensamente, ferocemente sperassimo con le pietre, gli alberi e il grano sotto la neve, e gridassimo con la carne e il sangue, Sperassimo con tutte le viscere, con tutta la mente e il cuore, lui solo sperassimo. Vedete la stanza chiusa dove non c'è nessun altro, lui solo. Oh, se sperassimo tutti insieme, con tutte le cose, sperassimo lui solamente, desiderio dell'intera creazione, e la terra fosse un solo oceano di speranza. E quanti non hanno fede ma ugualmente abbiano speranza, e con noi gridassero astri e pietre, purché di nuovo un silenzio altissimo, silenzio mai udito, silenzio delle origini, fasci tutta la terra e la notte sia al suo vertice, e noi finalmente in quell'attimo dicessimo, in nome di tutto il creato, vieni, vieni, vieni Signore, vieni da qualunque parte del cielo, o dagli abissi della terra, o dalle profondità di noi stessi, ciò non importa, ma vieni. Allora come il lampo guizza dall'occidente fino all'oriente, così sarà la sua venuta. Allora egli non avrà neppure da dire, eccomi vengo, perché già viene, vieni Signore Gesù, Maranatà, bellissima. Allora, Davide Maria Turoso mi permette di agganciarmi al tema, perché dice, oh se gridassimo tutti insieme, gridassero anche noi astri e pietre, anche gli astri tira in ballo anche gli astri. E allora vi do la risposta alla domanda che ho fatto l'altra volta, e vi ringrazio perché mi mandano le risposte, allora ringrazio Claudio, ringrazio Salvatore. Quindi la domanda era, perché si dice che siamo polvere di stelle? Io una volta ho scritto, ma vogliono farci discendere dalle scimmie, ma noi siamo polvere di stelle. Allora la risposta è articolata, ringrazio, Claudio ha fatto una bella ricerca molto interessante, Salvatore mi ha detto che lui aveva sentito dire che sono le comete. Invece la risposta è che l'universo all'inizio della sua creazione, e quando era tutto concentrato, vi ho detto che l'universo è in espansione, adesso si espande, ma prima era tutto concentrato, no? Era caldissimo e c'era solo idrogeno ed elio, e quindi non si poteva formare niente, doveva espandersi, perché espandendosi si raffreddava, e raffreddandosi cominciarono a crearsi i primi agglomerati, le galassie, poi le stelle, ed è nelle stelle che si sono formati gli elementi pesanti. Allora, l'idrogeno e l'elio sono gli elementi leggeri, gli elementi pesanti, carbonio, calcio, ferro, azoto, tutti gli elementi di cui siamo composti noi, sono fabbricati nelle stelle. La stella è una fucina di elementi pesanti, il sole è una stella, per esempio col vento solare li manda sulla terra, e quindi noi siamo fatti degli stessi elementi di cui sono fatte le stelle, mentre all'inizio l'universo non era fatto di quegli elementi lì, era fatto di elementi leggeri e non di elementi pesanti. Quindi possiamo veramente dire che siamo polvere di stelle. Allora, la domanda che vi faccio per la prossima volta è questa. L'universo è finito o infinito? E adesso vorrei concludere con una storiella sul paradiso e sull'inferno, molto efficace. E dovremmo prendere esempio, comportarci così. Allora, un generale cinese morì e arrivò alla porta di San Pietro e fu ammesso. Gli aprirono la porta, se non che lui disse solo, chiese solo un piccolo permesso, dice, vorrei soddisfare una mia piccola curiosità, se possibile, vorrei solo dare un'occhiata all'inferno, vedere com'è. Accontentato, gli permettono di vedere l'inferno. Vede l'inferno e cosa vede? Vede che, era un generale cinese, vede che c'erano due file parallele di persone sedute a gambe incrociate come i cinesi, ognuno aveva davanti una ciotola di riso e aveva bacchette lunghissime e si contorceva, si non riusciva a portare questo mangiare alla bocca, perché le bacchette erano troppo lunghe, ed era un inferno. Passavano il tempo a contorcersi e a sbraitare, a inveire, perché non riuscivano a mangiare ed era un inferno. Poi gli apersero le porte del paradiso, entrò in paradiso e con il suo immenso stupore vide esattamente la stessa scena. Vide due file parallele, sedute a gambe incrociate, con una ciotola di riso davanti, con delle bacchette lunghissime, ma qual era la differenza? Ognuno dava da mangiare a colui che gli stava di fronte ed era un paradiso. Ecco dov'è il paradiso: amare gli altri, occuparsi degli altri. E allora realizzeremo il comando che ci ha dato il Signore. Guardate, il Signore ci ha dato un comando di amarci gli uni gli altri. Non ci ha neanche comandato la fede, non è un comando la fede, ma l'amore è un comando: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Allora, come vitamina spirituale, vi do questa: chiediamo di fare l'esperienza dell'amore del Signore e di fare l'esperienza della sua presenza, perché nel momento in cui facciamo l'esperienza del suo amore, della sua presenza, ci sarà l'assenza di tutto il resto, dei timori nella testa, delle paure nel cuore, magari anche nelle malattie del corpo. La sua presenza, una presenza benefica che ci fa dimenticare tutti i nostri mali. Ecco, allora vi auguro che vi capita tutto questo. Ecco carissimi, allora io ho concluso. Vi auguro un buon via con l'avvento, un via deciso, e se avete domande, richieste di libri, il numero è 338-7553847, trovate tutto sul sito incamminoconGesù.org e ciao a tutti da Vilma.